occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
To come home with me, I've got some good old loving and I got some more in store. When I get through throwing it on you, you got to come back for more. Girls and things will come by the dozen, but that ain't nothing but just to look. Pretty little thing, let me light your candle, cause baby I'm so hot to hell now, yes I am.
Buongiorno, buongiorno ascoltatori, eccoci qua, 8, 3 minuti, quasi 4, è il 27 gennaio ed è il giorno della memoria, è il giorno del ricordo di tutte le vittime dell'Olocausto e nel ricordo c'è il tragico atto fondativo delle democrazie occidentali. Per tutta la giornata, come avete anche già sentito, la nostra programmazione sarà punteggiata da voci e da racconti, perché parafrasando il Ben Kingsley che indossava i panni di Isaac Stern, il contabile di Schindler in Schindler's List, la memoria è vita, tutto intorno è l'abisso. Per non dimenticare, titola La Stampa, l'unico quotidiano che oggi dedica un tributo importante al giorno della memoria, con una sovracopertina che ha una grande foto con la pietra di inciampo posata a Venezia in memoria della 21enne veneziana Pia Cesana e del suo bambino uccisi ad Auschwitz nel 43. La pietra di inciampo, la foto di Pia e una rosa rossa, e poi quattro pagine con le storie di 25 bambini sopravvissuti ai campi di concentramento, con l'orrore di chi ha taciuto e collaborato, con il senso orribile di quel genocidio industriale, con la storia fatta per capire e non per il sentimentalismo e la retorica, e con i rischi della cancel culture della Shoah. Sulle prime degli altri quotidiani si trova invece poco o niente, cioè l'appello di Abraham Joshua perché ci si vaccini contro l'odio, lo troviamo sulla prima di Repubblica, e insieme ci sono i vecchi dischi in vinile ritrovati con le prime voci della Shoah italiana, sempre su Repubblica. C'è poi un richiamo in prima del manifesto e poco altro. Ma come dicevo, oggi nel corso della nostra programmazione saranno tanti i racconti, tante le voci che punteggeranno i nostri programmi in questo 27 gennaio, giorno della memoria. Dicevo che non si trova tantissimo sulle prime dei quotidiani di oggi. Ciò che invece non manca, naturalmente, è il crescendo pirotecnico dell'ultima puntata di Quirinale, la serie, che è arrivata al giorno 4 della settimana decisiva. Giorno 4 4, quarta dose e quarta votazione. Quarta votazione e sono rimasti in 3 a ballare l'Alligalli e i 3 sarebbero Casini, Draghi e la Belloni, lo dice il Corriere della Sera. Anzi no, sarebbero 2 a ballare l'Alligalli, solo Casini e Draghi, lo dice la Stampa. Draghi che sembrava scomparso come Bugo e Casini che intanto zitto zitto, hai visto che rimonta, sa vedere che alla fine vince magari proprio lui. E di Casini si potrà dire tutto, ma non che abbia in tasca una tessera di partito, perché ce le ha tutte le tessere di partito, è il più grande collezionista vivente di tessere di partito, c'è anche quella dei repubblicani borbonici, degli zapatisti di centro, dei bolscevichi monarchici, tutte, tutte. E dunque restano lui e Draghi, anzi no, lui, Draghi e la Belloni, anzi no, controordine compagni, restano lui, Draghi, Amato, Belloni, Cartabia e Cassese, lo dice Repubblica, anzi no, controordine del controordine, c'è Open che sta nel mezzo e dice Draghi, Casini, Belloni, Cartabia e Cassese, un paio in meno. Questi sono un po' i conti di giornata. E poi naturalmente c'è sempre Mattarella, che ieri ha preso 125 voti più di tutti e che, per chiarire il concetto, ieri è tornato a fare un sopralluogo nel nuovo appartamento romano, quello in cui ha fatto portare gli scatoloni. E se oggi ci fosse ulteriormente bisogno di chiarire il concetto, Mattarella ha già anticipato che chiederà asilo politico all'Ossezia. Intanto ieri, occhio, perché hanno votato anche Terence Hill e oggi con il quarto scrutinio si abbassa il quorum e quindi, visto il clima bimbo minchia che si respira, con l'abbassamento del quorum alla quarta votazione, attenzione che rischiamo di ritrovarci presidente proprio lui, Terence Hill o magari Amadeus oppure Nino Frassica, che stanti i nomi che girano non sarebbe poi nemmeno sta grande disgrazia. Saltata invece la carta coperta di Salvini, quella della Casellati, Serbelloni, Mazzanti, Vien dal Mare, e saltato anche il occhio del Salvini Kingmaker, che a mezzanotte è tornato a trasformarsi in una zucca. Salvini che però ha reagito, gli va riconosciuto, ha reagito veramente da statista. Ok, il Quirinale ha detto, ma non bisogna dimenticare le altre emergenze, tipo che ormai si era fatta una certa e nessuno aveva ancora prenotato in trattoria. E sì, perché si annunciava una notte decisiva, la Quirinotte, come titola oggi il Manifesto. Ma la notte è passata e al momento l'unica notizia arrivata è quella dell'approvazione della durata illimitata del Green Pass. E come dice giustamente Montales, quella che sarebbe servita davvero sarebbe stata l'approvazione della durata illimitata di Mattarella, ma invece no, non se ne fa niente su quel fronte. E allora eccoci qua con i giornali alla mano a sfogliare, come si sfogliano le rose, quelle politiche innanzitutto, ma anche no, i titoli dei quotidiani di oggi. Quirinale si tratta su 3 nomi, è il titolo del Corriere della Sera. Sul tavolo Casini, Draghi e Belloni, voce di un incontro di Salvini con Cassese, poi smentito, oggi basterà la maggioranza assoluta. Letta, il centrodestra ha detto di no a tutte le nostre ipotesi super partes. 3 nomi dunque per il Corriere, ma 2 per la Stampa. Ora la sfida è tra Draghi e Casini, i partiti bruciano nomi uno dopo l'altro. Letta apre, si vota venerdì, Salvini possibilista, soluzione possibile. Intanto terza fumata nera con Fratelli d'Italia che punta in blocco su Crosetto. E attenzione, perché oggi i giornali, per non saperne leggere né scrivere, soprattutto per avere un argomento di giornata, intervistano tutti quanti Crosetto. C'è una densità di interviste di Crosetto a Crosetto pazzesca, un po' su tutti i quotidiani. Chi non intervista Crosetto, per disperazione e per dire appunto lo stato del momento, intervista Rutelli sul Quirinale. Chi non riesce a intervistare Rutelli, chi intervista? Intervista Emilio Fede. Crosetto, Rutelli, Emilio Fede. delle interviste di giornata sui quotidiani, ma torniamo ai titoli, perché la rosa bipartisan si allarga invece sulle colonne di Repubblica. Draghi, Casini, Amato, Belloni, Cartabia, Cassese, eccola qua la rosa bipartisan, mentre per Repubblica implode il centrodestra, Forza Italia allo sbando, gelo con la Meloni, Salvini che gioca da solo, la Quirinotte trascorsa senza fatti salienti, la Quirinotte che fa da titolo al manifesto, la giornata nera di Salvini, salta subito la spallata, Casellati travolta dal voto segreto, Letta è tutto per aria, ma non avremo un presidente di centrodestra, sale e scende Casini, spunta Cassese, si abbassa il quorum, ma l'avvenire rapporti altolocati con chi sa già come vanno le cose del mondo, già sapeva e quindi titola: non si fa l'alba per il Quirinale, si punta a chiudere con un'intesa ampia, ma salta il vertice notturno, perché alla fine bisogna pur riposare dopo tante fatiche diurne. Il Fatto Quotidiano invece titola: Abemus conclave ma nessun papa, la Casellati e Cassese tramontano subito, poi Casini sgradito a Conti, Draghi fa il gufo, oggi vertice 5 Stelle, Lega, PD, e poi c'è la contrapposizione interna tra Di Maio e Conte. Si scrive molto oggi della balcanizzazione dei 5 Stelle, della balcanizzazione del Parlamento in generale, con l'incapacità dei leader poi di controllare i propri gruppi parlamentari. È un po' l'ognuno per conto suo. Intanto il Fatto Quotidiano: Di Maio anti-Conte e pro-Draghi, chiama Grillo e becca un vaffa, Grillo che ieri ha telefonato in diretta a Mentana per imbullonare Draghi a Palazzo Chigi per sostenere Conte, con cui normalmente non c'è particolare armonia, e invece no, ieri sì, pochi nomi rimasti, titola Il Giorno, oggi si fa sul serio, ma va veramente, lo vedremo in giornata. Ottimismo sul Messaggero: partiti verso l'accordo finale, trattative a oltranza, Casini in poll, anche Draghi e Cassese in campo, vertice di centrodestra 3 ore prima del voto con Letta che annuncia il nome super partes. Intanto tramonta, come si diceva, la Casellati e super bonus Casellati è il titolo che fa Domani. A che cosa si riferisce? Salvini vuole la candidatura della Presidente del Senato, quando era ministro, scrive Domani, ha autorizzato 270.000 euro di lavori pagati con soldi pubblici nella villa della Casellati, Serbelloni, Mazzanti, Vien dal Mare a Padova, giustificati come? Con ragioni di sicurezza. E al tramonto della candidatura della Casellati, della famosa carta coperta del kingmaker che non c'è più, cioè Salvini, è dedicato un gustoso racconto di backstage che troviamo oggi sulla prima del Foglio a firma Salvatore Merlo. Io direi di partire da qua, dopo aver segnalato che il giornale si diletta con il più roboante dei giochi di parole, come uscire dai casini, la strategia del centrodestra, che Libero attacca ancora a testa bassa con l'ultimo ricatto del Partito Democratico. A leggere Libero sembrerebbe che il PD fosse più potente di tutti i poteri forti, cosa che fa francamente un po' sorridere, ma dicevamo della Casellati for President. E allora scrive e racconta Salvatore Merlo: pronto, sono Maria Elisabetta Alberti Casellati, aggiungo io ancora una volta Serbelloni, Mazzanti, Vien dal Mare, poiché a un certo punto si è convinta di poter diventare capo dello Stato, ecco che la Presidente del Senato da qualche giorno ha spinto la sua proverbiale diffidenza nei confronti del prossimo fino a individuare in Forza Italia, cioè nel suo stesso partito, l'ostacolo più grande e più serio alla sua travolgente e inevitabile ascesa al soglio laico della Repubblica. Quindi la Presidente ha inaugurato la sua personale operazione scoiattolo, solo che Silvio Berlusconi chiamava al telefono telefoni peones degli altri partiti, mentre lei chiama soprattutto quelli del suo Senato e del suo partito. Il problema pare sia questo, e anche lei ormai se n'è convinta: più la conoscono e meno la votano. Così persino ieri la si vedeva improvvisamente allontanarsi dallo scranno più alto della Camera, mentre Roberto Fico intanto leggeva dalle schede elettorali nomi di improbabili presidenti della Repubblica, per raggiungere le sue stanze e anche il telefono. Al posto della Casellati intanto restava solo la sua cospicua borsa, lì accanto a Fico, enorme, segno tangibile dell'assente presenza della presidente telefonista. Come dice un senatore berlusconiano con tono eufemistico, per così dire, lei precisamente simpatica non è. Amata dai suoi colleghi del Senato o mediamente da chi ha avuto modo di vederla da vicino, anzi sentirla visto che tende all'urlo, nemmeno. Negli ultimi 4 anni, per dire, ha cambiato 6 portavoce, 2 ogni 12 mesi, un record forse imbattibile: o li licenzia oppure scappano. Battuta fulminante di uno di loro, il problema è che la presidente tende a vaffanculizzare le sue insicurezze. Ecco, persino in aula, quando presiede, alcuni video sono diventati virali, degni della miglior commedia all'italiana, tra Boris e Fantozzi. Ecco, infatti, la presidente che da sotto la mascherina, tono su tono, verde bosco, viola speranza, grigio sepia, a seconda del colore del tailleur, alla minima incertezza esplode in un fragoroso "per Dio", oppure "state qua come dei pupazzi", rivolto ai commessi che la fanno sbagliare, poi ai collaboratori lavativi, ai questori distratti, spesso pure ai senatori indisciplinati. Osvaldo Napoli, 3 legislature in Forza Italia, la dice così, mettiamola in questo modo: volete il mio giudizio? Ve lo do subito. Se Casellati deve disegnare un cerchio, non ci riesce nemmeno se le dai un bicchiere. Questo il racconto impietoso delle resistenze del suo partito e del suo Senato che hanno condotto al tramonto. Questo naturalmente, ma non solo. Aiuto, io non mi sento più. Spero che qualcuno mi senta, perché è saltato il microfono. Ecco, forse il microfono è tornato, c'è stato un attimo di blackout improvvisa. Queste, dicevo, le resistenze interne a Forza Italia e ai membri del Senato che la conoscono, secondo Salvatore Merlo. Ma intanto attenzione, perché sì, la donna presidente, che ovviamente come sempre non c'è, ma anche la donna angelicata, che non è la Casellati, perché attenzione, donne, ieri in Parlamento è arrivato non la rotina, ma lo stil novo. Ebbene sì, è arrivato lo stil novo, e chi lo ha portato lo stil novo in Parlamento, chi ha riportato la donna angelicata? Beh, è facile indovinarlo, probabilmente l'avete già indovinato anche voi: naturalmente lui, per quanto in remoto, Silvio Berlusconi. Perché pare che il cult di giornata ieri non fosse tanto la trattativa per il presidente della Repubblica, bensì il racconto gustoso, gomito a gomito, deputato per deputato, senatore per senatore, grande elettore per grande elettore, della telefonata che Berlusconi ha fatto alla Boschi, e non per convincerla a sostenerlo nella sua candidatura, anch'essa tramontata, bensì per farle gli auguri di compleanno. E l'unico depositario del segreto di quella telefonata, chi era? Naturalmente Sgarbi, che era sempre accanto a Berlusconi quando telefonava. Sgarbi, che lo ha raccontato così: pareva Guido Cavalcanti nei suoi momenti più belli, pareva Dante nella fase della donna angelicata. Frammento scintillante dello stil novismo berlusconiano negli auguri alla Boschi: vorrei essere più giovane solo per poter corteggiare una donna scesa in terra a miracol mostrare. Così Berlusconi, che secondo Sgarbi aveva gli occhi ispirati e un sorriso mistico, che è un altro modo di descrivere l'allupamento dell'anziano, tanto che più che lo stil novo sembra quasi una pagina di Zucchero, Miele e Peperoncino, quella con Lino Banfi e la Fenech. Altro momento topico della giornata di ieri: Zaia che cita Chi Minh, per dire quanto ormai sia il delirio, abbiano perso il controllo di sé in queste complicate giornate di elezione presidenziale, ma dopo aver visto il tramonto della candidatura della Casellati andiamo naturalmente a fare il punto della trattativa pericolosa. Annalisa Cuzzocrea, pagina 3 della Stampa, e si parte anche qui da una telefonata, telefoni bollenti in questi giorni. Giorgia, hai visto Matteo? Sai dove è finito? E qua la domanda è: chi c'è dall'altra parte del filo? Ebbene, il sole è già tramontato quando Enrico Letta, proprio lui, chiama la leader di Fratelli d'Italia per cercare di capire cosa stia succedendo. Vi ricorderete che è stato raccontato anche nelle settimane precedenti un feeling scoperto e ritrovato tra Enrico Letta e la Meloni, che più volte sono apparsi insieme, vuoi a presentare il libro di Bruno Vespa, vuoi ad Atreio, che non è ad Atreio, insomma quella roba là prenatalizia che aveva organizzato la Meloni in piazza a Roma. Comunque è passata qualche ora dal momento in cui al mattino tutti chiamavano tutti, è calato un silenzio strano, il cellulare del segretario leghista è spento, il Nazareno entra in allarme, ma anche nel centrodestra sanno poco, girano vorticosi sull'intero Parlamento intento a votare contandosi e mandando segnali, Mattarella, Crosetto, due nomi su tutti, quello di Mario Draghi ancora e quello di Pier Ferdinando Casini di nuovo. Il tentativo di spallata del centrodestra con l'aiuto di pezzi di Italia Viva e di 5 Stelle, oltre che del sempre numeroso gruppo misto, è tramontato nel momento in cui Salvini si è fatto sentire per dire che no, non porterà in aula il nome di Maria Elisabetta Casellati, come Giancarlo Giorgetti e Giorgia Meloni lo spingevano a fare. Già il fatto che siano loro a proporre di spingere sulla Presidente del Senato gli fa pensare che sia più per mandarlo a sbattere che per sperare in una comune vittoria. Così manda a Letta e Conte il segnale concordato, la mossa è sventata, poi scompare. Ci sono almeno due squadre in tutti i principali partiti protagonisti di questa storia, tre nel PD, ma non è una novità, e ci sono duelli interni che si combattono senza lanciare il guanto di sfida. La candidatura di Casellati non scompare, solo sempre che Salvini stia ai patti, per la richiesta di Conte e Letta di non spaccare tutto, altrimenti si va al voto, ma perché su quel nome ci sarebbero più franchi di Forza Italia che sostegni esterni. D'altro canto, se la Lega nella notte dirà il suo sì alla candidatura di Casini, e nella notte al momento non è dato sapere se sia stato detto o fatto alcunché, dovrà spezzare la catena che la vincola a Giorgia Meloni, tentando però di portarsi dietro Forza Italia. Non è una scelta semplice e potrebbe non essere immediata. Si potrebbe cioè prima tentare di votare un candidato di centrodestra, quantomeno per dimostrare di volerci provare, e quindi saremmo ancora alla tattica, al teatro delle ombre e a quella sorta di parafrasi dei bari delle bische che abbiamo visto in azione in questi giorni. Torniamo alla Cuzzocrea, di questo che Salvini intende parlare nel vertice, che però è stato spostato a stamattina. Solo lì si capirà chi vincerà il primo dei tre derby in corso. Il secondo è tra due vecchi avversari, Enrico Letta e Matteo Renzi. Eccola qua la dinamica coppia. Entrambi fanno notare di stare marciando uniti. Insieme hanno affossato la candidatura del presidente del Consiglio di Stato Franco Frattini. Ma sebbene l'uno dica all'altro Draghi o Casini, a me vanno bene entrambi, purché si arrivi in un quadro condiviso, la verità è che nel primo caso Letta potrebbe rivendicare di aver vinto rivincita contro un asse Renzi Franceschini che in passato gli ha già fatto del male. Se a spuntarla fosse invece il senatore eletto nelle file del PD con un passo nel con un passato nel centrodestra di Silvio Berlusconi e origini ultrademocristiane, il trofeo di Kingmaker cui tutti sembrano ambire, come se l'elezione del Presidente della Repubblica fosse diventata una corsa dei cavalli, andrebbe al leader di Italia Viva con appena 50 grandi elettori. Sto trattando io con Salvini, rivela Conte invece ai fedelissimi, prima di infilarsi nella riunione degli eletti 5 Stelle al largo dello scautismo a Roma. Io e Letta abbiamo deciso che con Matteo parlo io, mi ha assicurato che voterà fino il veto su Draghi. A questo punto abbiamo ottenuto quello che chiedevamo fin dall'inizio. Il seguito del ragionamento è: non possiamo dire no a tutto. È per questo che, dopo aver continuato a bocciare il nome di Giuliano Amato, l'avvocato non può fare lo stesso con Casini, e che quando scappa un'agenzia soffiata probabilmente dall'area vicino a lui, a Luigi Di Maio, quello che tra i due è appunto il terzo derby, secondo cui fonti del Movimento 5 Stelle annuncerebbero l'uscita dal governo se ci fosse un accordo su Casini, Conte si affretta immediatamente a smentire. E dunque una serie di partite interne, di derby che diventano una grande corsa dei cavalli a chi farà il kingmaker della partita, mentre intanto, come dire, la tenuta degli schieramenti, dei partiti, si spapola in una grande melma liquida in cui nessuno controlla nessuno e tutti quanti tendenzialmente puntano agli affari propri. È un po' questo il ritratto, magari con toni meno accesi, che oggi Stefano Folli fa della situazione sulle colonne di Repubblica. Quasi una rivolta del Parlamento, è titolato il pezzo di Folli. Non siamo ancora, scrive, la rivolta del Parlamento contro i capi partito, ma è qualcosa che ci si avvicina. Ieri si sono incrociati diversi motivi di malessere, in primo luogo la volontà di Giorgia Meloni di mostrare la propria insofferenza verso il confuso agitarsi di Salvini alla ricerca di uno status di regista che finora è lungi dall'aver ottenuto, solo che la realtà è andata oltre le aspettative. Il nome di Crosetto, destinato a raccogliere i voti compatti degli elettori di Fratelli d'Italia a 63, ne ha raccolti quasi il doppio, segno che molti parlamentari, al di là della siga del partito, sono confluiti su di lui. Quindi Salvini ha ricevuto un doppio avvertimento dal campo del centrodestra. E cosa dice questa messa in guardia? È stato fatto capire al capoleghista che la candidatura del presidente del Senato Casellati, messa sul tavolo con molta approssimazione, non ha probabilità di passare. Non solo, è stata respinta dal PD, da Renzi, anche dai 5 Stelle, ma non raccoglierà nemmeno tutti i voti della destra. Tant'è che Giorgia Meloni, con accenti persino bruschi, ha invitato Salvini a mettere in votazione uno dei candidati di bandiera dell'alleanza Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia. Nemmeno loro hanno speranze, ma almeno servono a tenere unito lo schieramento, a maggior ragione se il centro-sinistra dovesse presentare stamane un suo nome. In sostanza Salvini è sul ciglio del burrone, le sue ricognizioni devono portare in tempi molto rapidi a risolvere il rebus, altrimenti la destra prenderà altre strade. Secondo elemento di forte malessere, i 125 voti al presidente uscente Mattarella sono un chiaro messaggio perché accetti di restare al Quirinale, e anche l'indizio di un dissenso verso la tattica temporeggiatrice del PD. Finora questo gruppo non ha saputo o voluto impegnarsi su un preciso profilo, nascondendosi in parte dietro il nome di Draghi, che a un certo punto ha rischiato di diventare il candidato del partito di Letta, una deriva non conveniente per nessuno. Ne consegue che ieri il segretario ha voluto correre ai ripari, precisando che il suo ruolo è proteggere Draghi. Quei voti inaspettati pro Mattarella stanno peraltro spiegando come un segmento del Parlamento desideri la stabilità che sarebbe garantita dal bis. L'idea, forse inconscia, non c'è una regia, consiste nel mettere il capo dello Stato di fronte al fatto compiuto, oppure più probabilmente convincere le forze politiche a rivolgersi a lui nelle dovute forme. Terzo elemento di una tumultuosa giornata, anche Pier Ferdinando Casini ha ottenuto 52 voti, certo non pochi, secondo una logica che è la stessa di chi guarda a Mattarella, ossia puntellare alla stabilità della legislatura. Vale per lui la medesima riflessione che si fa per l'attuale Presidente della Repubblica. Se è vero che abbiamo assistito a una piccola rivolta del Parlamento, nulla impedisce di pensare che oggi quei numeri tenderanno a dilatarsi. Questo dunque l'altro elemento che si aggiunge al quadro che oggi i giornali raccontano, e uno degli elementi su cui diversi quotidiani insistono è quello, a proposito di spappolamenti interni, che riguarda il Movimento 5 Stelle, che è il gruppo parlamentare più consistente, più importante, e dai cui numeri dipende anche la sorte delle candidature che vengono messe sul piatto. Questo lo vedremo tra poco, perché siamo arrivati già al termine della prima parte, il demone del tardi, e poi naturalmente torneremo anche sulla crisi ucraina e su altre notizie. Crisi ucraina che oggi possiamo sintetizzare più o meno così: gas in cambio di Ucraina. Questa è la proposta che Putin avrebbe messo sul piatto nella trattativa, ma la cosa è evidentemente un pochino più complessa. Intanto posso dare la linea allo studio 1, le notizie delle 8.30. Torniamo tra poco con la seconda parte del Demone.
She says a girl needs a gun these days, hey, on account of all the rattlesnakes. She looks like Eve Marisol in On the Waterfront. She reads Simone de Beauvoir in her American circumstance. And the never-born child still haunts her as she speeds down the freeway, as she tries her luck with the traffic police out of modern spy. She never finds no trouble, she tries too hard, she's obvious despite herself. She looks like Eve Marie Soul on the waterfront. She says all she needs is therapy. Yeah, all you need is love, is all you need.
Le 8.37 minuti a Radio Popolare Popolare Network, comincia qui la seconda parte del Demone del Tardi sulle note ormai antiche di Rattlesnakes, Lloyd Cole and the Commotion. Chissà se oggi sarà la giornata dei serpenti a sonagli in Parlamento. Vi avevo detto che saremmo ripartiti dai tumulti interni alla compagine più rappresentata dal punto di vista dei numeri in Parlamento, che è quella del Movimento 5 Stelle. Direi che possiamo sorvolare velocemente. Cito da pagina 8 e 9 del Corriere della Sera: la guerra nel Movimento 5 Stelle all'ombra del Colle, Grillo in campo, no al Premier, Conte che spinge per la stabilità, dice altri immaginano ministeri in un nuovo governo, l'area di Di Maio per Draghi o per la Belloni, in tanti vogliono Mattarella, e poi lo zigzag di Conte con i peones pronti a tutto pur di evitare le urne. Per quanto riguarda il Quirinale, che ha occupato anche oggi inevitabilmente, inesorabilmente, tanto spazio della trasmissione, riprendo però in conclusione un pezzo che ha scritto Giacomo Papi oggi su Repubblica. Giacomo Papi, peraltro, amico e storico, collaboratore del Demone del Tardi, e che si occupa dell'idea, del concetto di alto profilo, quella frase fatta che cela il vuoto della politica. Quante volte l'abbiamo sentito in questi giorni, il candidato di alto profilo. E scrive Giacomo Papi: quando tutto questo sarà finito, bisognerà spendere una parola per l'espressione di alto profilo, che da più di un mese è associata alla figura del prossimo Presidente della Repubblica. La politica ha spesso l'esigenza di dare aria ai denti e a ogni nuova elezione per il Quirinale dilaga la lingua fumo, quella che serve a nascondere più che a svelare e che si basa su formule fisse, trite e ritrite, estratte dai polverosissimi armadi dei luoghi comuni. Quello che non si capisce però è perché mai l'informazione si presti a ripetere e a mettere in circolazione le frasi prive di senso della politica. Che cosa vuol dire esattamente di alto profilo? Che per non sfigurare di fianco ai corazzieri il prossimo Presidente della Repubblica dovrà essere alto almeno quanto Guido Crosetto, l'enorme deputato di Forza Italia che misura 1,96 m e ieri ha preso 114 voti? Potrebbe voler dire che la persona che guiderà, garantirà e rappresenterà l'Italia nel mondo non deve essere cercata tra le figure di basso profilo, bassi istinti, bassi appetiti? Insomma, si intende chiarire una volta per tutte e solennemente che i partiti si rifiutano di eleggere un guitto squallido, avido e arraffone? O forse bisogna significa soltanto che il prossimo presidente dovrà essere autorevole? Nel qual caso mi pare una precisazione necessaria. Non vogliamo uno che quando parla o appare in pubblico tutti ridono, si danno di gomito e fanno le pernacchie. È evidente che l'informazione, come l'economia, sottostà alla legge della domanda e dell'offerta, e che se una notizia viene data e una dichiarazione rilanciata è perché, pur nel disinteresse di stazioni generali, esiste un pubblico che vuole sapere o almeno aver qualcosa da ripetere al bar o sui social. È anche vero però che il mestiere di chi informa dovrebbe assicurare un minimo di corrispondenza e misura tra la realtà raccontata e le parole che provano a descriverla. Dovrebbe assicurare, cioè, che la lingua non sia usata per confondere o prendere tempo, anche perché il cattivo linguaggio ha la capacità di moltiplicarsi e diffondersi come un virus di bocca in bocca, di fiato in fiato, infettando di frasi fatte e svuotate lo strumento che dovrebbe servire a capirci e orientarci nel mondo. L'elezione del Presidente della Repubblica, conclude Giacomo Papi, è un gioco appassionante che in quanto tale ha anche a che fare con lo spettacolo e l'intrattenimento, ma ogni gioco si basa su regole certe e su un lessico esatto nei limiti del possibile. Non può abusare di formule fumose e prive di senso, e se le frasi fatte ci devono proprio essere, almeno si faccia la fatica di verificarne il significato. Bene, l'espressione alto profilo, per esempio, deriva dall'inglese high profile, che per il Cambridge Dictionary significa attracting a lot of attention and interest from the public e newspaper, television, eccetera. I partiti starebbero cercando, cioè, senza saperlo, qualcuno in grado di attrarre l'attenzione del pubblico, dei giornali, delle televisioni, eccetera. Un personaggio famoso, insomma, uno che faccia parlare di sé, qualcuno come Gianni Morandi o Orietta Berti, visto che inizia Sanremo, oppure come Silvio Berlusconi, chissà che ci ripensi. Questa è la riflessione di Giacomo Papi oggi a proposito di quella idea di alto profilo e quella, soprattutto quella espressione alto profilo, totalmente svuotata di significato, ma che rimbalza quotidianamente dalle bocche dei politici fino alle pagine dei giornali. Passiamo però adesso alla questione ucraina, che oggi scivola un po' in secondo piano. Repubblica la mette in taglio alto: Biden a Mosca, no a veti su Kiev nella NATO, Stoltenberg alza il livello dell'offerta. Nella analisi un'analisi firmata da Anna Lombardi, ma come si diceva oggi rimbalza un po' il concetto semplificato della trattativa diplomatica ucraina in cambio di gas. E allora restiamo sulle colonne di Repubblica e andiamo a pagina 12. Da una parte c'è la risposta americana alla Russia, niente veti a Kiev nella NATO, con Blinken che scrive a Lavrov dicendo che l'Ucraina ha diritto di scegliersi gli alleati, ma offre a Mosca una via di uscita diplomatica. Dall'altra, come dire, la coda della polemica che ha accompagnato quell'incontro che segnalavamo già ieri, di cui si scriveva già ieri, delle aziende italiane, di alcune tra le più importanti aziende italiane, alla corte dello zar. Putin, scrive Repubblica, usa la leva del gas con le aziende italiane e l'incontro irrita l'Unione Europea. Vincenzo Nigro, l'Italia è un partner commerciale centrale per la Russia, i nostri paesi sono riusciti a mantenere la collaborazione a livelli piuttosto alti. Nel bel mezzo della crisi con l'Ucraina, Vladimir Putin mantiene un impegno preso in novembre con gli industriali italiani. Per 2 ore e mezzo il presidente si presenta con ben 8 ministri e alcuni capi azienda al video incontro con 16 capitani di industria italiani. Il leader russo cita a memoria le statistiche della bilancia commerciale tra Roma e Mosca in un incontro a distanza che sarà dedicato soltanto all'economia, con nessun accenno alla crisi in Ucraina. Il commercio bilaterale tra Italia e Russia è salito in 11 mesi dal 2011 del 53,8%, arrivando a 27,5 miliardi di dollari, ma credo che alla fine dei calcoli saranno 30 miliardi. Così fa i conti Putin davanti agli industriali italiani, e poi fa un riferimento esplicito alla merce che la Russia vende in cambio delle forniture italiane, ossia il gas. La Russia è un fornitore affidabile di energia ai consumatori italiani, dice, e continuiamo a vendere gas a prezzi molto più bassi di quelli del mercato. Il riferimento è ai contratti pluriennali che l'Italia ha firmato innanzitutto con Gazprom, e Putin li cita per spiegare che il gas liquefatto e imbarcato sulle navi costerebbe molto di più, come dire che il gas che Biden chiede al Qatar di far arrivare in Europa al posto del gas russo in caso di crisi sarebbe un peso ancora maggiore per l'economia italiana. Fonti UE hanno fatto trapelare il fastidio di Bruxelles per la tempistica indelicata, mentre il Dipartimento di Stato ha ribadito che gli Stati Uniti sono uniti con gli alleati, Italia compresa. Alla vigilia dell'incontro, lo stesso Palazzo Chigi si era chiesto dell'opportunità dell'appuntamento, tanto da chiedere che almeno le aziende partecipate non prendessero parte all'incontro, che aveva però il problema di essere stato concesso dal leader di una superpotenza a un gruppo di imprenditori privati. L'ENI di Claudio Descalzi ha chiesto ai suoi di non partecipare alla discussione organizzata da Vincenzo Trani, presidente della Camera di Commercio Italo-Russa. Ha rinunciato anche Saipem, assenti infine pure Snam e Intesa San Paolo. Altri 16 industriali italiani sono stati invece ad ascoltare e a fare domande a Putin, riuniti in 2 alberghi di lusso a Roma e a Milano. Il più importante era il capo di Enel, Francesco Starace, fratello di Giorgio, ambasciatore d'Italia a Mosca. E poi appunto l'elenco degli altri industriali italiani che hanno partecipato a questo incontro, dove si fa un altro tipo di diplomazia estremamente concreta e che poco ha a che fare con il cerimoniale e le logiche delle cancellerie. A proposito di diplomazia in senso stretto, quello che ci dovrebbe preoccupare naturalmente è che di fronte alla crisi ucraina noi abbiamo Di Maio come ministro degli esteri, ma il vertice delle polemiche lo ritroviamo anche su altri quotidiani, per esempio La Stampa, Italia Russa, il vertice delle polemiche, Eni e Saipem si sfilano in extremi su input del governo. Intanto la UE boccia il vertice tra big di industrie e banche italiane con il Cremlino. Nella pagina a fianco, visto che siamo sulla stampa, torniamo sull'attualità del giorno della memoria, perché si ritorna sui fatti avvenuti a Livorno con l'aggressione del ragazzino ebreo da parte di due quasi coetanee, nessuno osi parlare di ragazzata per gli insulti antisemiti a mio figlio, a parlare è il genitore del dodicenne aggredito nel Livornese, che chiede che la magistratura vada fino in fondo e che non venga derubricata un'aggressione appunto a una ragazzata qualunque. Altro brutto caso di cronaca di cui si scrive oggi sui giornali è la mattanza orribile che c'è stata ieri a Licata, dove un agricoltore ha ammazzato per un campo di carciofi il fratello, la cognata e i due nipoti di 11 e 15 anni. Prima davanti casa del fratello, scrive Fabio Albanese sulle colonne della Stampa, per quella vecchia storia dell'eredità e poi la mattanza. Ammazzato il fratello, poi è entrato nell'abitazione e cercando di stanza per stanza ha ucciso la cognata, il nipote di 15 anni, il nipote di 11, scovato sotto il letto, infine si è suicidato. Questa è appunto una a proposito di dell'orribile concretezza a volte delle cose, una strage che si è consumata per l'eredità di un campo di carciofi. Vi devo segnalare che oggi c'è tantissimo briatore sui giornali, naturalmente sulle pagine dei giornali della destra, il Giornale, Libero, la Verità, che tuonano contro la magistratura, visto che Briatore è stato assolto, non evase tasse per quella storia dello yacht che nel frattempo gli è stato sequestrato dalla magistratura, è stato venduto, messo all'asta, e i giornali della destra chiedono la riabilitazione di Briatore, che a questo punto nella quarta votazione potrebbe essere uno dei più votati e magari diventare addirittura presidente, seguendo quel cammino che avrebbe dovuto essere di Silvio Berlusconi e che invece non è stato. Si scrive di Briatore, si scrive di Fiorello addirittura, Massimo Gramellini sul Caffè della prima pagina del Corriere della Sera mette Fiorello insieme al Quirinale. Perché si scrive di Fiorello? Perché arriva Sanremo e quindi è sempre bene scrivere di Fiorello, ma anche per quella bega condominiale nella aristocratica Venezia, perché Fiorello ha litigato con altri condomini per la costruzione di un ascensore in un vecchio palazzo cinquecentesco, se non ricordo male, di cui Fiorello detiene almeno un piano intero, e quindi c'è l'assemblea condominiale che è esplosa perché vuole mantenere, come dire, il decoro tradizionale della Venezia che non c'è più, e chi invece guarda le ragioni concrete del bisogno dell'ascensore per andare dove? Al primo piano. Lasciamo perdere Fiorello, anche se appunto i giornali gli danno molto spazio. Segnalo dalla prima stampa che si torna sulla malattia di Alessandro Baricco, sulla sua leucemia che lui stesso ha raccontato sui social, perché ieri ha effettuato il trapianto di cellule staminali che aveva annunciato, un trapianto riuscito, mentre invece il Corriere oggi dedica un'intera pagina ancora a Iva Zanicchi. Ieri Libero parlava della cantrice 82enne del sesso libero, proprio lei Iva Zanicchi al Festival di Sanremo, e quindi il Corriere oggi approfondisce, e ne sentivamo il bisogno, l'argomento, dedicandole un paginone intero con tanto appunto di confessioni del privato della di Iva Zanicchi stessa e foto con bacio al marito, il sesso importante anche alla mia età, e foto con il marito Fausto Pinna, al quale è legata da 36 anni. Cito per dovere di cronaca, così come cito che anche Boris Johnson oggi ritorna inevitabilmente sulle prime pagine, nelle pagine interne, non tanto e non solo per le questioni dei party, quanto perché ci sarebbero altri temi su cui è stato messo in croce. Boris scivola anche sui cani e sui gatti, duello di parole a Westminster, duro scambio con i laburisti sul Partygate, ma anche la polemica sull'evacuazione dei cani e dei gatti da Kabul. Non entro più di tanto nel dettaglio, perché possiamo farne anche a meno. Segnalo che tornando dalle parti della politica italiana, ci sarebbe anche, a proposito di riabilitazioni, il ritorno di Morisi alla guida della Bestia. Nella chat ritorna Morisi, l'architetto social della Lega, che sembra tornato in campo. Si era dimesso da ogni incarico dopo l'indagine dei mesi scorsi, per cui i PM hanno chiesto l'archiviazione. Ieri, grosso mistero, nella chat di WhatsApp della Lega con i giornalisti è riapparso dopo tanto tempo un suo messaggio, che poi è stato subito cancellato. Fonti leghiste parlano di un suo ritorno, seppur rimanendo dietro le quinte. Siamo arrivati praticamente alla fine anche di questa seconda parte del Demone del Tardi. Allora cito perlomeno quello che ancora non ho citato dai quotidiani di oggi, per esempio la prima pagina del Sole 24 Ore, che oggi apre sulla questione dei tassi. La Fed conferma i rialzi, Wall Street intanto fallisce il rimbalzo. Ieri tassi invariati, ma presto li rialzeremo per l'inflazione. Stop al tapering da fine marzo, lascia trapelare la Fed. Intanto, appunto, ieri c'è stato il balzo, il rimbalzo dei listini europei, mentre quelli americani virano in rosso, scrive il Sole 24 Ore. E poi, naturalmente, per chiudere, la Gazzetta dello Sport, che se ieri era tutta dedicata a Vlahovic, di cui ancora non c'è la chiusura del contratto, oggi titola Stra Inter, oggi l'annuncio di Gose. A fine febbraio sarà pronto, e arriva pure Caicedo, e poi in estate Scamacca e Frattesi. L'obiettivo nerazzurro, aprire un ciclo. L'obiettivo del Milan invece è uscire dal tunnel di sfiga indescrivibile, perché si è infortunato anche Kessié in Coppa d'Africa, dove la Costa d'Avorio è uscita dopo l'infortunio appunto di Kessié. Con questo direi che ci possiamo salutare, e posso mettere a posto lo studio dandolo lindo, pulito e soprattutto in ordine a Lorenza Ghidini per Prisma, e quindi vi dico ciao, non prima però di aver tributato il giusto onore a Roberto Maggiore, che questa mattina santo subito ha surrogato la rottura della macchinetta del caffè che aveva gettato nello sconforto chiunque tra noi, portando caffè per tutti. Un uomo meraviglioso, facciamolo Presidente della Repubblica. Magari ne parlerà lui stesso di se stesso più tardi in Prisma. Con questo il good morning di chiusura, ci sentiamo domani mattina come sempre alle 8. Buona giornata ascoltatori dal Demone del Tardi e da me, che sono Gianmarco Bacchi. Ciao! Morning time, it's good morning time, it's good morning time. Wait, it's up. A new day, It's time to stretch. Oh. The sun is shining, woo-hoo. Big day ahead. Come on. My feet are moving, oh, yeah. I'm gonna dance, woo. And eat my breakfast. Yummy. And now I'm clapping my hands. One, two, three. Come on, it's good morning time, it's good.